Breaking Lab, la scienza fuori dai laboratori, su Radio Statale.
E un cordiale buonasera dalla seconda puntata di Breaking Lab. Siamo qui in diretta da Radio Statale oggi per una puntatona speciale di approfondimento, diciamo così. Allora, prima di introdurre gli argomenti, diciamo chi c'è qui in studio. Io sono Gabriele, poi abbiamo... vai.
Tommaso, ma questo è...
forza.
Andrea, sempre alla regia, sempre fra i problemi, non sappiamo se i microfoni andranno, fateci sapere da casa se avete... fateci sapere un riscontro così sappiamo cosa fare, chi incolpare.
Se mi sentite, ciao da Yahar.
Che voce gli ha, eh? Abbiamo fatto un grande acquisto quest'anno a Breaking Lab.
Grazie, grazie.
E quindi, come dicevamo, stasera puntata dedicata ai terremoti. Almeno nella prima parte approfondiremo quanto basta, credo, l'argomento. Parleremo di pericolosità sismica in Italia e vedremo un po' quelle che sono le bufale che sono girate sul web e in particolare su Facebook in questi giorni riguardo al terremoto. Dopo di ciò passiamo ad altri argomenti, diciamo così, alle news scientifiche delle ultime due settimane. E diteci, vai Jay.
Allora, ci sono alcune news dal campo medico, soprattutto riguardo all'HIV, in particolare in questa puntata vi dirò un paio di notizie in questo campo.
Mentre la chimica vi parlerà di pannelli solari speciali e di spinaci con grandi proprietà.
E la fisica invece sarà zitta perché non è successo niente, o comunque avevamo di meglio da dire.
Parleremo del tunnel della Gelmini.
Sì, volendo possiamo parlare del famoso tunnel, famoso e costosissimo tunnel di neutrini della Gelmini.
Sì, che secondo alcuni sarebbe la causa scatenante dei terremoti.
Esatto, ma abbiamo una persona in più in studio oggi.
Vai, presentacela.
Non può farlo perché non ha il microfono.
No, diceva te Andrea.
Ah, ho capito, presentati.
Sta avvicinando al microfono, sta per parlare.
Eccolo, abbiamo Giovanni che...
Roger, ci sono.
Oh, eccolo, eccomi, ha preso subito confidenza del microfono.
Eccomi qua, sono in perlustrazione, voglio vedere come si comportano questi ragazzi.
È un ispettore di Equitalia e non sappiamo se abbiamo pagato tutto ed è qui per
dalla Gelmini, quindi attenzione a quello che dite sui neutrini perché potrei far chiudere tutto qui. Sono un piccolo chimico e sto, insomma, perlustrando un pochino la zona.
Ecco, chissà. Fantastico. Che non lo ritroverete anche nelle prossime puntate.
Vai, allora lanciamo il primo brano. È Switchfoot dei Vice Versus.
Sì, ma puoi andare molto piano perché è una intro molto lunga.
Ah, ok.
Volevo
dire.
Allora. No, vabbè, perché ho scelto questo brano? Non mi ricordo. No, male. Perché nel testo parla proprio di terremoti e quindi, essendo la puntata dedicata, ho scelto questo. Ci sentiamo dopo.
Walking along the high tide line, watching the Pacific from the sidelines. Don't know what it means to live together, looking for more than just guidelines, looking for signs in the night sky, wishing that it wasn't such a nice guy. Don't know what it means to live forever, don't know what it means to die. I know there's a meaning to it all. A little resurrection every time I fall. You got your babies, I got my hearses. Every blessing comes with the sad curses. I got my vices, got my vice verses. I got my vice verses. My next depression. The wind goes anywhere it wants to, wishing that I learned my lesson. The ocean sounds like a garage band, coming to me like a drunk man. The
ocean telling me a thousand stories. None of them are lies. I know there's meaning to it all. A little resurrection every time I fall. You got your babies, I got my hearses. Every blessing comes with a set of curses. I got my vice verses. I got my vice verses. Let the Pacific laugh. Body of water and bone, water and bone. Oh, 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 God in the city light. Where's God in the earthquake? Where's God in the genocide? Where are you in my broken heart? Everything seems to fall apart. Everything feels rusted over. Tell me that you're there. I know that there's a meaning to it all. Little resurrection every time I fall. You got your babies, I got my hearses. Every blessing comes with a set of curses. I got my vice verses. I got my vice verses. Yeah, yeah. I got my vice verses. Yeah. Yeah.
Oh, rieccoci qua, Breaking Lab Radio Statale. Una piccola precisazione, prima forse abbiamo detto il titolo e cantanti al contrario, sono gli Switchfoot con Vice Versus, ma ve ne sarete accorti perché l'hanno detto tipo 57 volte durante la canzone. Io non mi sento nel microfono, ma voi mi sentite? Boh, va
io
bene.
Sì. Io sì.
Ok, allora passiamo alla primissima parte di questa puntata in cui parliamo, appunto, approfondiamo un po' il tema terremoti sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista di antibufale. Vai Gabri.
Sì, allora, per questa primissima parte della prima parte della puntata ho pensato...
Inception.
Esatto. Dovrei parlare un po' di tettonica, diciamo così. Voi conoscete la teoria della tettonica, immagino... immagino che anche molte delle persone che ci seguono sappiano qualcosa. Però vabbè, due frasi non fanno mai male. Allora, che cos'è la teoria della tettonica? La teoria... detto in due parole, descrive i movimenti delle placche e le forze che le spingono a spostarsi. In questo modo la teoria vorrebbe dare una spiegazione della distribuzione su scala globale delle grandi strutture geologiche, come possono essere le catene montuose, le faglie, i bacini, eccetera, eccetera. Banalmente, dopo vedremo perché esistono le Alpi e gli Appennini. Perché i DJ?
Cominciamo benissimo. Cosa anche ti... in questa puntata con le risate a caso.
Cosa ti perprime?
Secondo me, chi si posiziona davanti a Gabriele?
Ride automaticamente.
Fantastico. Vabbè, dai, è una cosa bella, no? Ok, allora, secondo questa teoria, la litosfera, che è un po' il guscio esterno del nostro pianeta, è diviso in placche, dette anche zolle. Queste placche si muovono al di sopra della stenosfera, un saluto da casa, mi stanno facendo una foto. Alcune di queste scorrono l'una rispetto all'altra, altre divergono, cioè si allontanano l'una dall'altra, altre convergono, cioè si avvicinano e si scontrano. Ok. E in questo modo voi vi starete chiedendo: ma da dove arrivano queste placche, queste zolle?
Allora, aiutiamole... Questa dice che se mangi tanto zucchero ti viene la placca.
Aiutiamole a casa loro queste placche.
Allora, praticamente le placche si formano nel mezzo degli oceani, come molti di voi sapranno, e quindi la roccia si appone progressivamente nelle zone di divergenza di queste placche.
Appone, spieghiamo appone.
E si aggiunge a quella che già c'è.
Ok.
Ok. Si forma al centro degli oceani, diciamo così, e viene riciclata la roccia nelle aree in cui le placche entrano in collisione, dove molto spesso abbiamo la subduzione, ovvero dove una placca viene affondata dall'altra, diciamo così, e trascinata nelle profondità del mantello. Quindi parliamo della tettonica che ci riguarda, insomma quella della zona del Mediterraneo, che tra l'altro la situazione del Mediterraneo è veramente complessa, una delle più complicate del pianeta. Volendo riassumere molto in due parole quello che c'è sotto i nostri piedi, si può dire che a sud c'è la placca africana, a nord c'è la placca eurasiatica. Cosa succede? Che le due placche convergono, nel senso che la placca africana sale verso nord e si scontra con quella eurasiatica. Al di sotto dei nostri piedi, al di sotto della nostra martoriata penisola, la placca africana viene subdotta da quella eurasiatica, cioè si incunea al di sotto di quella eurasiatica e scorre al di sotto finché poi la materia di cui è la roccia di cui è composta non viene riciclata nel mantello. Detto ciò, bisogna parlare di terremoti, insomma, perché si verificano i terremoti proprio in queste aree marginali delle placche? Le forze tettoniche che spostano le masse continentali e agiscono costantemente sulla crosta permettono l'accumulo di molta energia. Quando la tensione risultante, accumulata nel tempo, eccede la resistenza del materiale roccioso, si verificano i terremoti, appunto, con conseguente liberazione improvvisa di tutta l'energia accumulata nel corso del tempo. Quindi, come ho detto prima, si può bene immaginare che quasi tutti i terremoti si verificano proprio in corrispondenza di questi margini. Bene, ragazzi, tutto chiaro? Vi ho addormentato completamente?
No, no. Non tutti, almeno.
Ok, per complicare ancora la situazione bisogna dire che al di sotto dell'Adriatico, allora, il margine di placca non è una riga dritta come probabilmente molti si immaginano, tirata sulla sfera del nostro pianeta, è una linea, è un margine articolato, no? Fatto di indentazioni, insenature, ecco. Lo stesso vale per il margine che divide la placca eurasiatica da quella africana. Al di sotto dell'Adriatico è presente una microplacca, la placca adriatica, che può essere considerata una propagine, diciamo così, della placca africana. Si estende per il lungo sotto tutto il Mediterraneo, proprio questa placca adriatica, e si incunea all'interno della placca eurasiatica che sta a nord, ok? E comprende questa microplacca, il Mar Ionio, la microplacca adriatica comprende il Mar Ionio settentrionale, il Mar Adriatico, il settore settentrionale ed orientale della penisola italiana, le Alpi meridionali ed orientali. Ok, questa placca si è separata dalla placca africana durante il Cretaceo ed è entrata in collisione, come abbiamo detto prima, con la placca eurasiatica durante l'orogenesi alpina, formando così le catene delle Alpi e degli Appennini e provocando quelli che sono i fenomeni magmatici dell'Italia meridionale del Tirreno.
Che tradotto vuol dire i vulcani?
Esatto. Grazie. Bravissimo, grazie per la precisazione. Allora, adesso io spero di essere stato il più chiaro possibile. Questo per spiegare cosa abbiamo sotto i nostri piedi. E adesso vediamo un attimo quelli che sono gli eventi che hanno interessato il centro Italia quest'anno, se siete tutti d'accordo.
Io sono quindi... d'accordo.
Ok. Abbiamo sentito dire probabilmente che qualcuno ha detto, tra le varie bufale che sono girate su Facebook o sui social, che l'Italia si sta spaccando in due. Beh, questa è una stronzata, non so se si può dire in radio.
Non so se rendiamo idea,
sì, il termine tecnico si, cioè, perché, sarebbe da spiegare.
Esatto,
ma...
perché in Italia, appunto, al di sotto della penisola abbiamo una situazione di subduzione e quindi... non c'è una separazione fisica, cioè non sono due masse che si allontanano.
L'opposto quasi.
E, sì, esatto. La subduzione è una situazione di convergenza, mentre quando due masse continentali si allontanano siamo in una situazione di divergenza.
Tipo la faglia di San Andreas.
Quella è una trascorrenza, che è diversa. Cioè una scorre rispetto all'altra, così, okay.
Perfetto.
E sì, allora diciamo che in Italia quest'anno ci sono stati tre grossi eventi nell'Italia centrale: quello del 24 agosto del 2016, quello del 26 ottobre. In realtà era composto di due forti eventi, uno di magnitudo 5,4, uno di magnitudo 5,9 e quello più recente di magnitudo 6,5. Volevo dire anche che dopo il 24 agosto nessun tecnico, nessun addetto ai lavori ha nascosto il fatto che nell'Appennino centrale ci sarebbe stata, cioè c'era una forte probabilità di avere anche in aree diverse scosse di una certa intensità. E quindi, non so, la cosa ha destato scalpore, la ripetizione degli eventi, ma in realtà non avrebbe dovuto, perché è una cosa abbastanza tipica del nostro centro Italia. Ho fatto una piccola ricerchina su quelli che sono i terremoti storici e andando ad esaminare il catalogo parametrico dei terremoti italiani dell'INGV e ho qui un piccolo elenco che adesso vi racconto prima di lanciare il prossimo pezzo. Allora, praticamente fra Lazio, Umbria e Marche di eventi con una magnitudo 5,5 ravvicinati nel tempo ce ne sono stati parecchi a partire dal 1200, almeno registrati, nel senso dal 1200 in poi ce ne sono stati parecchi, prima anche, solo che non sono stati registrati chiaramente. Eventi ravvicinati li abbiamo avuti tra il 1269 e il 1279 e negli anni 1348 e 1349, probabilmente similmente a quello che sta accadendo adesso nel centro Italia. Nella prima metà del XVIII secolo poi si sono verificate scosse intense circa ogni 10 anni. Dopo qualche decennio si calma tutto e poi abbiamo dei forti terremoti nel 1781, nell'85, nel 1791 e nel 1799. Oltre a questi eventi che vengono associati in gruppi, ci sono anche degli eventi isolati come quelli che sono accaduti nel 1298, nel 1328 e nel 1599. Questo cosa ci fa capire questo noioso elenco? Che gli eventi non hanno una cadenza periodica e pertanto, come si è detto tante volte, non possono essere previsti in modo deterministico, ok? Della previsione ne parleremo più avanti e direi che è giunto il momento di lanciare il secondo pezzo. Bruce Springsteen con City of Ruins. There's a blood red circle on the cold dark ground and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song and the congregation's gone. My city of ruin, my city of ruin. Now the sweet bells of mercy drip through the evening trees. Young men on the corner like scattered leaves. The boarded up windows, the empty streets. Are my brothers down on his knees? My city of ruins.
Now there's tears on the pillow, darling, where we slept. You took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in ruin. In ruin. Now with these hands, with these hands, I pray, Lord. I pray for the strength, Lord. For the faith, Lord. Pray for your love, Lord. Pray for the strength, Lord. Pray for your love, Lord. Pray for the faith, Lord.
Bentornati su Breaking Lab Radio Statale. Stiamo parlando di terremoti, visto la situazione nel nostro paese. Abbiamo visto perché ci sono i terremoti e perché ce ne sono così tanti nel centro Italia.
E adesso lasciamo parlare qualcuno che qualcosa in più di noi ne sa. Allora, siamo stati alla rassegna stampa dell'inaugurazione della mostra di terremoti che adesso è allestita al Museo di Storia Naturale di Milano, di cui parleremo un pochino anche dopo e che vi consigliamo vivamente, e abbiamo ascoltato e registrato l'intervento del responsabile pericolosità sismica INGV, Carlo Meletti, che appunto parla di pericolosità sismica e della famosa carta che molti di voi conoscono perché in questi giorni si è vista su più piattaforme, che è quella tutta colorata in cui si indicano le zone con probabilità maggiore. Vabbè, lasciamolo dire a lui. Vai con l'audio.
Io mi occupo di pericolosità sismica nazionale, come Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, appunto, ed è qualcosa che è un po' diventato icona. È quella mappa che forse avete visto anche ieri sera da Bruno Vespa, la mappa colorata che c'ha tutta l'Appennino, la Sicilia in viola insieme al Friuli, invece la Lombardia in più tranquillizzante verde. Ecco, quello è un prodotto scientifico che noi abbiamo fatto, tra l'altro voglio ricordare che è stato fatto qui a Milano, negli istituti Milano, dato rappresentato dal direttore che il dottor Paolo Aguilera, perché l'INGV di Milano ha raccolto una tradizione decennale di studi sul rischio sismico che erano prima del CNR e del Politecnico di Milano, che adesso sono appunto rappresentate in questa sede di cui ho fatto parte fin due anni fa. Ma la pericolosità sismica, appunto, che è qualcosa che è diventato un'icona, appunto ci facciamo i poster, i magnetini, e rappresentata anche nella mostra, come potete vedere, è qualcosa che è solo un piccolo pezzo della prevenzione rispetto ai terremoti. Cioè, qualcosa è un'informazione informazioni scientifiche, perché se noi non riusciamo a trasformare in reale prevenzione, non serve assolutamente niente sapere che la Calabria è più pericolosa della Val d'Aosta o della Sardegna. La prevenzione dai danni dei prossimi terremoti dipende da tante attività che coinvolgono tantissime discipline. Certo, ci sono i sismologi che fanno la loro parte, noi siamo qui, poi ci sono ad esempio gli ingegneri, gli architetti, cioè chi progetta gli edifici che devono essere sicuri. Ci sono gli amministratori a qualunque livello che pianificano come si costruisce un territorio e devono sapere, per esempio, se esistono delle zone nella propria area che sono, diciamo, più pericolose di altre per le caratteristiche locali, quello che si chiama microzonazione sismica. Poi ci sono ovviamente tutti quelli che partecipano al sistema di protezione civile, dal livello nazionale a quello regionale e a quello comunale. Cioè, ognuno deve fare qualcosa. Poi ci siamo tutti noi come semplici cittadini, anche noi dobbiamo essere protagonisti attivi nella prevenzione, perché anche noi possiamo fare qualcosa, ovviamente relativamente al nostro piccolo. Già sapere, per esempio, se la nostra casa è sicura rispetto ai terremoti sarebbe un'informazione importantissima. Noi sicuramente quando compriamo una casa ci assicuriamo che il tetto sia in grado di non far passare l'acqua se dovesse piovere, o se le finestre, per esempio, non fanno passare il vento, o queste cose le guardiamo, ci stiamo attenti. Nessuno di noi, noi per primi, noi sismologi per primi, ci chiediamo se la casa che stiamo comprando è sicura. E però questo è sismicamente. Questo, per esempio, è la prima cosa che possiamo fare tutti quanti. E se non fosse sicuro, possiamo fare degli interventi per mettere in sicurezza. Nella mostra vedrete alcuni tipi di interventi che si possono fare, da quelli che costano veramente molto poco a quelli che magari sono più costosi e magari li riserviamo per i beni culturali, per mettere in sicurezza chiese, castelli, sui quali è veramente difficile. Però se ricordate quello che è successo a Norcia il 24 agosto, che praticamente la parità di scuotimento della forza del terremoto rispetto alla matrice ha avuto pochissimi danni e nessun crollo, perché lì si era intervenuti. Certo, c'era avuto un terremoto nel 79, ha fatto danni, però si è intervenuti, si è fatta una ricostruzione che ha permesso a quegli edifici di resistere al terremoto di oggi. Quindi è qualcosa che si può fare e lo dobbiamo sapere tutti noi. Io mi auguro che vengano molte scuole a questa mostra, anche i bambini più piccoli. Noi facciamo attività nelle scuole, partiamo dalle scuole elementari via via a tutti i livelli scolastici, in particolare i bambini piccoli delle elementari. Sono una sorpresa, perché non hanno i preconcetti che abbiamo noi grandi. Noi grandi ormai siamo deviati dall'informazione, poi avere social network, con internet, pensiamo di essere tutti laureati perché abbiamo trovato informazione su Google. I bambini piccoli invece sono assolutamente delle lavagne pulite, bianche, dove siamo in grado di insegnare, per esempio, i comportamenti corretti. Questa è un'altra parte della mostra. Sapere che quando c'è un terremoto è difficile a dirsi, però forse allenandoci con le esercitazioni si può imparare a farlo. Non bisogna farsi prendere dal panico e scappare per le scale, ma è meglio, più sicuro, stare nell'edificio, mettersi sotto un tavolo oppure mettersi nell'apertura delle porte, cioè quelle zone che sono più resistenti al terremoto. Queste sono cose molto semplici che tutti noi dovremmo conoscere, ed è questo appunto anche uno degli scopi di questa mostra. Ecco, io ho l'augurio che tantissime persone di tutta l'età vengano a vedere questa mostra, perché alla fine il terremoto è qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Io penso che anche qui a Milano sicuramente ognuno di voi ha sentito almeno un terremoto in vita sua e si è chiesto, ecco, e adesso che faccio? Ecco, noi speriamo che questa mostra possa contribuire anche a dare questi messaggi, queste piccole di conoscenza che dovrebbero far parte del bagaglio culturale di tutti noi. Anche questa è la prevenzione dal rischio sismico.
Grazie. Rieccoci sugli applausi della conferenza, chiamiamola così. Dunque abbiamo ascoltato Marco Stoppato, no scusate, Carlo Meletti dell'INGV, appunto ci ha parlato un po' del rischio sismico in Italia. Adesso mandiamo una canzone a proposito di rischio sismico, quindi con evento naturale, supernaturale e super serio, e quindi mandiamo i REM.
Come from somewhere that they would just as soon forget in disguise. At the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. And you cried and you cried. He's alive, he's alive. And you cried and you cried and you cried and you cried. If you call out safe, then I'll stop right away. Start to shake, but the details mark, but the story's the same. You don't have to explain, you don't have to explain. Humiliation of your teenage station. Yeah, you cried and you cried. He's alive, he's alive. You cried and you cried. Travesties, enjoy yourself with no regrets. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget in disguise.
Erano i REM con Supernatural Super Sirius, e poco prima avete sentito il discorso introduttivo di Carlo Meletti dell'INGV all'apertura della mostra Terremoti presso il Museo della Scienza, anzi scusate, il Museo della Storia Naturale. È una mostra molto importante perché permette un po' a tutti, e in particolare poi ai più giovani per i quali è in particolar modo dedicata, permette un po' a tutti di venire, diciamo, a conoscenza dei fatti più rilevanti riguardo ai terremoti che coinvolgono comunque attualmente il nostro paese, e per diciamo, queste emergenze necessarie a soprattutto la prevenzione, come è stato sottolineato, diciamo, da questa mostra. E sempre a proposito di questa, sentiamo il curatore, che è Marco Stoppato, che è un vulcanologo di professione, oltre che un fotografo, e abbiamo qua un audio della presentazione della mostra.
La ricerca del percorso positivo è un po' come ho fatto con la mostra Vulcani precedente, quindi cercando di illustrare, essendo poi bisogna trovare una parte molto più naturalistica, quindi il perché succede l'evento naturale del terremoto, seguendo la stessa linea, quindi con modelli esplicativi, con degli scritti molto semplici, con le foto che accompagnano e che illustrano il modello. Quindi il percorso è però abbastanza semplice, anche se l'argomento forse è più difficile di Vulcani, dove Vulcani aiutavano la spettacolarità delle foto, quindi è stato difficile organizzare la stessa grandezza una mostra di questo tipo. Però mi è servito anche, dopo aver pensato il percorso, arrivare a questi suggerimenti che appunto hanno sottolineato, il fatto di piccoli accorgimenti che possono cambiarci un po' la vita anche, quindi i comportamenti. E questo mi ha portato a scoprire delle aziende italiane che sostanzialmente sono all'avanguardia, sono le prime al mondo a produrre del materiale estremamente importante, estremamente più importante. Ho detto in mostra che non avevo parlato perché magari da noi è più difficile subire uno tsunami, però in mostra abbiamo degli tsunami anti-tsunami, un'azienda italiana, la Resnes, che ha portato con molta difficoltà anche per dimensioni, una volta per capire anche le dimensioni di questi oggetti e spiegare il funzionamento. È un'altra azienda che hanno appunto partecipato a questi eventi, sono molto contento di come è venuta. E quindi non ci resta che andare a vederla piano piano, vedere, scoprire i piccoli accorgimenti, vedere le immagini, vedere il sismografo in funzione esperienziale, diciamo, vedere una parte di sperimentazione filmata, perché in Italia esiste anche l'EU Center di Pavia, che è una fondazione formata anche dalla NGV, dall'Università di Pavia, ingegneria, che è una tra le prime al mondo nella sperimentazione di edifici antisismici, di mezzi, di strumenti che vengono poi utilizzati per la costruzione di case antisismiche a grande livello, ma anche a piccola scala, quindi non solo opere ingegneristiche di grande importanza. Vedere infatti quelle case in legno che tengono il record mondiale di resistenza sismica in laboratorio, una cosa vuol dire che la casa costruita su 4 piani in legno, interamente costruita, è stata portata in più cicli di un terremoto pari alla scala, alla magnitudo 9.5, che è il più alto terremoto mai registrato nel mondo in Cile. E questa ha resistito e quindi ci dimostra che il legno è ottimo per la leggerezza, per l'elasticità, a essere utilizzato in maniera antisismica e altre cose che vedremo man mano. Grazie, mi sono preparato.
Rieccoci sugli applausi anche qui. Ok, fine applausi? Perfetto. Ok, aspettavo la fine degli applausi. Dunque abbiamo ascoltato anche
Marco Stoppato,
mi sono già dimenticato il nome. E adesso quindi mandiamo un brano e dopo ci risentiamo per parlare di altri argomenti, anzi di bufale sui terremoti. Il brano è dei miei amatissimi Bastigli, però non l'ho scelta io, è incredibile, con Things We Lost in the Fire.
Things we lost to the flames, things we'll never see again. All that we have amassed sits before us, shattered into ash. Stubs in your diaries, I read them all one day when loneliness came and you were away. All they told me nothing new, but I love to read the words you use. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. Fire, fire, fire.
touch and you were the rock. Maybe we started this fire. We sat apart and watched all we had burn on the pyre. You said we were born with nothing and we sure as hell have nothing now. You said we were born with nothing and we sure as hell have.
Tornati a Breaking Lab. Adesso finalmente forse un argomento un po' più rilassato rispetto ai precedenti, e come prima ha detto Jay, adesso parleremo di quelle che sono le bufale che giravano in questi giorni sui social. Vai Tom.
Sì, se c'è una cosa certa ormai in questo mondo precario è che dopo un avvenimento drammatico parte la bufala e il complottismo. Un tempo, io lo ammetto, mi piaceva seguire il complottismo perché mi appassionava, erano cose originali e raccontate bene. Adesso ormai...
Questo bastava per attrarti.
Sì, erano cose narrative, era un po' come vedere un film, leggere un libro. Ormai invece sono cose abbastanza stantie, cose un po' che tornano sempre uguali, tete ritrite, sì, esatto.
A un certo punto diventano anche un po' scoccianti.
Sì, scoccianti, fastidiose, inutili.
A volte anche un po' odiose, nel senso se la prendono con argomenti su cui non bisognerebbe scherzare né credere cose strane, insomma, argomenti pesanti come proprio i terremoti.
Esatto. E in particolare quei terremoti, adesso ne sono state fuori alcune nuove che però sono anche un po' eccessivamente banali. Qualcuno appunto, come abbiamo detto all'inizio della puntata, ha ripreso il famoso tunnel della Gelmini dei neutrini dicendo che è quello che ha scatenato i terremoti.
Ecco, il fisico vi dice i neutrini non hanno assolutamente bisogno di tunnel. Ne abbiamo parlato tantissime volte. I neutrini sono particelle piccolissime.
E allora perché hanno fatto il tunnel?
Cioè nessun tunnel. Cioè un fascio di neutrini che arriva direttamente dal CERN di Ginevra, questo è vero. Ma non arriva con nessun tunnel, cioè ci viene mandato così com'è. Nel senso, i neutrini passano attraverso la materia e quindi non interagiscono quasi mai, hanno una massa quasi nulla, se non nulla. E quindi
sì, tra l'altro poi tunnel. Passano anche attraverso le Alpi e non si sono visti i terremoti nelle Alpi. Facciamo le corna prima che... Però, quindi questa bufala si commenta da sola, così come si commenta da sola una Coletto dell'Italia che è fatta a forma di cracker e si sta spezzando a metà.
Io sapevo a forma di stivale, questa è forma di cracker.
Sì, ma adesso è stato semplificato perché la stivale è troppo complicata.
Allora è colpa di un fisico, avrà approssimato,
sì, esatto,
a un parallelo.
Sì, esatto, approssimiamo a cracker. Un'altra ancora diceva che gli antichi avevano il segreto per prevenire i terremoti costruendo dolmen e menhir che la chiesa ha fatto togliere, adesso ci sono i terremoti.
Questa non la sapevo, ed è bellissima.
Appena prima di entrare qua
è fantastica.
Sì, è fantastica anche questa, penso che
quindi
non ci sia bisogno.
Basta
di...
semplicemente ricostruire i dolmen.
Sì, infatti, cioè noi che ci stupiamo. Semplicemente quello.
Ma no. Quindi scusa, ma quelli che c'erano davanti a Piazza Castello non potevano fungere, per quello che non c'erano i terremoti. Adesso quindi li rischiamo anche a Milano.
Sì, infatti il problema è quello.
Tutta colpa di Renzi e di Sala.
Esatto, sì. Ne restano due che sono un pochino più difficili, ma si parla davvero di cose comunque che ci vuole un certo coraggio a crederci, di bufale che vale la pena trattare in modo un pochino più serio, approfondito, per spiegare perché sono bufale. La prima è quella che la causa del terremoto sono le trivellazioni nell'Adriatico. Allora, qua vicino a me Gabri mi insegna che noi non stiamo trivellando, cioè io infatti veramente no, però in generale quasi nessuno sta trivellando l'Adriatico. Cioè ci sono dei pozzi petroliferi, neanche tantissimi, ce ne sono un po', ma hanno già trivellato. Ogni tanto qualcuno aggiunge una trivellazione in più, ma si parla di eventi
programmati.
Esatto, programmati, controllati.
Prima del referendum, sia chiaro, perché anche se avesse vinto il referendum... si sarebbero fatti comunque.
Esatto, oggi scendiamo anche un po' nella politica.
Ma anche anche no. Poco.
E quindi appunto non sono, questi eventi qua non stanno seguendo nessuna trivellazione. Poi c'è chi parla che di eventi appunto legati a queste cose, perché negli Stati Uniti usano tecniche come il fracking.
Cosa?
Che, fracking si chiama, sì, che suona un po', però no, è una cosa...
è una cosa che si può dire a quest'ora.
Si può dire a quest'ora, sì. Se cerchi fracking su internet non si attiva il filtro famiglia.
Che nessuno praticamente... attiva il filtro famiglia.
Vabbè, nel caso qualcuno. E... che sono appunto tecniche molto più violente, molto più distruttive.
Semplicemente non si possono applicare qui in Italia perché le condizioni geologiche sono diverse.
Appunto, cioè, anche... queste cose fossero effettivamente responsabili dei terremoti, qua non si possono fare, quindi non c'entrano niente.
Sì.
L'altra bufala che io nei social network vedo ormai ogni giorno, anche da persone che dicono di non credere a niente, però poi invece credono a questa cosa qua, è quella che recentemente è stata anche riportata dalla senatrice Blundo, che appartiene, che non facciamo politica, a un movimento con un numero di stelle che non specificheremo per non scendere in politica, che ha scritto su Facebook: il TG1 apre dichiarando una scossa di 7.1 e poi la declassa a 6.1. Ancora menzogne per interessi economici del governo. A parte che il TG1 non ha un'autorità scientifica per poter decidere quanto è forte un terremoto. Questo si riferisce e si accoda a un coro di post su Facebook, Twitter, Instagram, MySpace e qualsiasi altra cosa.
MySpace, attenzione, sì, hanno resuscitato, esatto. MySpace per dire questa cosa.
Posta per questo, in cui praticamente si dice che il governo Monti nel maggio del 2012 ha fatto una legge per dire che il governo non paga i danni, nessuno ti dà i soldi per mettere a posto la tua casa in caso di un terremoto con intensità inferiore a 6 o 6.1. Allora, esatto, dicono magnitudo. Poi vai a leggere l'articolo e c'è scritto intensità e non magnitudo. Però vabbè, dice, vai, è la stessa cosa, cioè.
No, però vabbè.
Sono quei geologi che dicono così. No, non è vero, vedremo anche perché. Poi vai a vedere questo, che fine ha fatto questo articolo di questo decreto. È stato abolito 6 mesi dopo. Quindi questo articolo non esiste più. Stiamo parlando di un articolo che, anche se dicesse quello che dicono i complottisti, non esiste. Non esiste più, non ha più effetto. Quindi del nulla. È stato abrogato nel giro di pochi mesi. C'è stato un terremoto durante i pochi mesi in cui questo articolo era in vigore, che è stato il terremoto in Emilia di magnitudo 5.9. E indovinate un po', il governo Monti ha firmato un decreto in cui si impegnava a spendere il 100% dei soldi necessari per mettere a posto tutto. Quindi comunque il governo Monti stesso ha sconfessato questo complottismo nel giro di tipo 5 giorni da quando ha messo questo articolo qua.
E fra l'altro si parlava di scala Mercalli in quel
caso. Esatto, l'articolo, l'intensità è diversa dalla magnitudo, è una descrizione su un'altra scala. La magnitudo utilizza la scala Richter, adesso qua c'è Gabri pronto a interrompere.
Sì, Gabri Ponte,
La magnitudo si può calcolare con diversi modelli e in Italia quello più usato anche nel resto del mondo e in Italia in particolare è Richter.
È Richter, che non è quella la barretta di cioccolato, ma...
Richter Sport.
E questo è un sistema che ovunque tu lo applichi dà lo stesso risultato. L'intensità, che si misura con la scala Mercalli, che a me hanno insegnato penso in terza elementare, misura un'altra cosa.
Vecchio.
Beh sì, sono vecchio, certo, però ho fatto anche l'esame di quinta elementare, cosa che ho scoperto non esiste più.
Anch'io l'ho fatto, sì,
e sono rimasto sconvolto. E l'intensità si misura con la scala Mercalli, che è questa scala che praticamente misura i danni. Tremolo lampadario è scala tipo 3, credo, adesso non... niente di che, però appunto.
Ma proprio letteralmente così la scala Mercalli. Trema il lampadario.
Sì, sì, sì. No, c'è proprio così. Tremito di infissi e cristalli, scala
proprio
4.
Un italianato.
Livello 4.
Mercalli.
Beh, era l'unico modo però
mi
per isolare
il biliardino.
Questa notte ho sentito che ballava a letto.
Un signor Mercalli l'ha fatta così.
Un tempo non c'erano altri modi che questo per misurare un terremoto, quindi a seconda di quello che vedevi succedere.
Giusto.
Lo descrivevi.
Quindi, per essere chiari, un terremoto che in Richter potrebbe essere da una scala altissima di magnitudo, se avviene nel deserto,
sì,
ha una scala Mercalli pari a zero.
Sì, uno in realtà, perché uno. Zero non c'è.
Perché non
bisogna essere chiari.
Ok, perché non fa nessun danno. Viceversa, un terremoto molto debole, ma ad esempio su con ipocentro, anzi forse.
Ipo è sotto.
Appunto, stavo dicendo ipocentro superficiale.
E quindi epi?
No, vabbè, nel senso con un ipocentro un
botte.
Po' più.
Ah, ok, ho capito.
Dopo
sì,
lo
scusami,
picchio,
hai ragione. No, Andrea in realtà segue un complotto.
Sì, esatto. No, ma comunque sì,
se è superficiale fa più danni.
Esatto, se poi tipo misura anche c'è da fatta di castelli di carte, a quel punto qualsiasi cosa la fa crollare, a quel punto la magnitudo è 12.
Okay.
Però appunto la scala è diversa, quindi la magnitudo che adesso qui dicono che è stata cambiata, che ovviamente può risentire di qualche variazione mano a mano che arrivano i dati, a seconda di che calcoli si fanno, ma neanche di, cioè viene appunto messa a punto, viene cambiata in base a dei parametri oggettivi, non dei parametri politici, è quella Richter, quella del decreto della magnitudo, l'intensità della scala Mercalli, e il famoso livello 6 incriminato da questo articolo, ripetiamo, abrogato nel giro di 6 mesi, che quindi non esiste più. Il grado 6 dice, grado 6, forte, come descrizione generale, effetti, qualche leggera lesione negli edifici e finestre in frantumi. Quindi in pratica si sta discutendo se ti pagano o no il vetraio che viene a metterti a posto la finestra. Anzi, se dobbiamo essere proprio specifici, neanche questo, si sta parlando se deve essere il governo o la regione a pagarti il vetraio. Io penso che con centinaia di persone morte, con migliaia di persone sfollate da casa, stare qua a rompere le palle, anche questo è un termine tecnico, su questi argomenti, fare appunto gli odiosi e i faziosi con queste cose sia davvero di pessimo gusto. Ci sono molti altri modi per passare il tempo e ve ne suggeriremo qualcuno, ma non in questa puntata.
Ecco, ringraziamo Tommaso e siccome abbiamo bisogno di un po' di verità, mandiamo John Lennon con Give Me Some Truth. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dicky's gonna mother her.
E ora qualcosa di completamente diverso.
Grazie Tommy. Ok, come studentello di medicina vi parlerò un pochino della parte sanitaria che riguarda l'emergenza dei terremoti. E vi posso dire che attualmente la fase più stringente di ricerca e soccorso è terminata, e questo è quanto si può, diciamo, trovare sul sito della Protezione Civile, che dà alcune informazioni in riguardo. E invece in questo momento si sta svolgendo la parte di assistenza alla popolazione che è stata colpita, e ci sono moltissime persone che vengono assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civile. E poi vi vorrei dire, diciamo, ricordare un numero di telefono attivo della Protezione Civile, che è l'800-840-840, che bisognerebbe chiamare, diciamo, se c'è necessità. Anche se, guardando in internet, informandosi un pochino, sempre la Protezione Civile, che è, diciamo, l'ente principale in questione, che si occupa di assistere appunto i territori colpiti dai terremoti, la Protezione Civile ha dato dei consigli su come comportarsi, e bisogna, diciamo, seguire delle indicazioni che molti già conoscono, che sono abbastanza di senso comune, però che potete trovare su internet, come ad esempio evitare gli ascensori, cose di questo tipo. Però oltre, diciamo, a stare attenti, cercare di non farsi male, parlando di numeri di telefono di emergenza, viene anche ricordato di non occupare in realtà il telefono in mancanza appunto di veramente una necessità grave per la quale si vuole fare intervenire, non so, il 118 oppure appunto il numero verde della Protezione Civile, e per non tenere occupate le linee, che di solito appunto ce n'è necessità in queste situazioni. E poi un altro consiglio abbastanza, diciamo, importante, quello per chi risiede in questi territori a rischio, di recarsi appena possibile nei punti di ritrovo prefissati. Ok, e diciamo che questo è quello che vi posso raccontare, che ho trovato dal punto di vista, diciamo, sanitario.
Sì, che comunque non è banale, insomma.
Spero di essere stato utile.
Le cose che è meglio sempre ripetere, insomma.
Esatto.
Ok. Bene. E diciamo che, parlando di richieste di aiuto, adesso il prossimo brano che lanciamo è quello dei Beatles, Help.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
E quindi adesso finalmente qualcosa di veramente diverso. Abbandoniamo il tema, l'argomento terremoti, e passiamo alle news scientifiche recenti delle ultime due settimane. La parola va di nuovo a Jay, vai.
Ok, sempre dal punto di vista medico, ma in questo caso appunto non più sui terremoti, su un altro campo, e in particolare l'HIV, è stata pubblicata sulla rivista Nature nel 26 ottobre una ricerca secondo la quale quello che prima veniva considerato il paziente zero nella diffusione dell'HIV negli Stati Uniti in realtà è stato dimostrato che non è tale.
Allora, non abbiamo l'effetto sonoro.
Pam, pam, pam.
Pam, pam, pam. Zan, zan. Quindi una gran cantonata.
Un altro complotto. Allora, negli anni Ottanta ci furono delle indagini epidemiologiche che rintracciarono in uno steward di nome Gaetan Duga la persona che per prima avrebbe portato il virus negli States e che per mezzo di un'attività sessuale promiscua e molteplice aveva contagiato vari membri della comunità gay americana. Questo steward, Duga, era stato individuato tramite dei racconti fatti da alcuni pazienti che erano affetti dall'HIV. Invece lo studio che è stato condotto attualmente si basa su un'analisi biomolecolare su campioni di sangue di altri malati negli anni 70, quindi nel decennio precedente a quando Duga era stato individuato. E sono stati riconosciuti in questi campioni dei ceppi virali che erano in circolazione, quindi in un periodo in cui Duga, che era 14enne, si può presupporre che non potesse, diciamo, avere una simile attività sessuale tale da contagiare la quantità di pazienti nei quali è stato ritrovato il virus.
Duga smentirebbe.
Sicuramente lo farebbe.
Duga smentirebbe, se volete vi accenno anche forse perché vabbè, la situazione in realtà era abbastanza complicata. Perché sì, c'erano degli aspetti sociali molto importanti, no? C'erano stati dei movimenti, diciamo, dei gruppi gay per riconoscimento dei loro diritti, una questione abbastanza complessa, e la colpevolizzazione di questo paziente, appunto, omosessuale è stata, diciamo, molto forte. Non solo, sembrerebbe che anche Duga, adesso non voglio fomentare già, diciamo, negati complotti che sono stati diciamo diffusi, però sembrerebbe che Duga effettivamente rifiutasse l'idea di essere lui il diffusore della malattia, o che la malattia si potesse diffondere per via sessuale,
come biasimarlo, sì,
esatto. E che quindi non si preoccupasse di avere dei rapporti protetti in seguito alla diagnosi. E comunque, vabbè, tornando a queste ultime ricerche che sono state condotte, sono stati trovati dei ceppi virali che appunto erano presenti in precedenza alla diagnosi fatta a Duga e che erano comunque diversi dal ceppo che è stato isolato da lui. E sul sito Le Scienze trovate una spiegazione sul caso, sul sito delle Scienze, rivista divulgazione scientifica, e appunto in questa spiegazione trovate anche un commento di McKay, che è uno degli studiosi a capo dell'ultimo studio, e il suo commento, diciamo, menziona un delicato legame che vi è tra la ricerca medico-scientifica e la vita di tutti i giorni di un paziente affetto da una malattia come l'HIV.
Ricordiamo, già che siamo in tema, che mi è giunta adesso una notizia anche di quest'altra informazione rispetto alle cause del terremoto: non è stata colpa dell'approvazione delle unioni civili, come si è andato a raccontare oggi.
Grazie per l'aggiornamento.
Prego.
Va bene. Prima mi sentivate dall'oltretomba perché ho dimenticato di accendere il microfono, perché ero andato a prendere una caramellina.
Risorto ora.
Ora sono risorto e sono più forte di prima. E siccome abbiamo visto come è stato, abbiamo sbagliato totalmente a individuare il paziente zero, abbiamo sbagliato persone, quindi mandiamo il Deep Purple con Wrong Man.
Strange fruit.
ascoltando questa canzone noiosissima che ammetto di aver scelto io, ma che si chiamava Wrong Man, ma
Wrong forse... Song.
Esatto, Wrong Song, forse la peggior canzone dei Purple. Vabbè, la prossima volta sceglierò meglio, ma comunque me la sto tagliando, quindi siate contenti. Che cosa facciamo adesso? Adesso io passo la parola a Tommaso, che ci parla ancora meno di una cosa ancora meno collegata con i terremoti, ovvero io introdurrei così come pannelli e spinaci. Vai Tommy.
Pannelli e spinaci è la parola giusta. Io sono due giorni che sto provando a trovare un modo per collegare queste cose agli argomenti di oggi e non ci sono affatto riuscito. Di conseguenza chiedo al pubblico di partecipare a un sondaggio scrivendo sulla nostra pagina Facebook Breaking Lab Radio Statale.
Scriveteci
Il titolo di una rubrica che stiamo per introdurre, che sto per introdurre, mi assumo tutta la responsabilità in questo momento, in cui praticamente vi raccontiamo di cose un po' bizzarre, che sembrano un po' buttate lì, però magari invece in un futuro diventeranno la nostra quotidianità. E i titoli tra cui scegliere sono Breaking Lab ve l'aveva detto, o il mio preferito,
numero 1, scrivete 01 al 347
al televoto, o il mio preferito, Chi mi caga.
Apriamo il televoto, vai.
Perché si parla di notizie chimiche, questo è
ecco, chi mi caga è 02 è per votare dall'estero mettete prefisso 039.
Esatto. Allora, sono due argomenti che appunto sono scollegati un po' da tutto, ma sono particolarmente interessanti e abbastanza leggeri per chiudere la puntata. Il ve l'avevo detto / chi mi caga numero 1 è uno studio di un gruppo americano del Massachusetts Institute of Technology, il MIT, che praticamente si occupa di studiare le piante da un punto di vista un po' poco da giardiniere, un po' più da appunto bionanochimico, che praticamente va a vedere le proprietà delle piante, le capacità che hanno i vegetali per sfruttarle, potenziarle a favore di vari obiettivi che adesso non ci dilungheremo a raccontare. Cosa hanno fatto? Cosa ha fatto questo gruppo? Partendo dal fatto che le piante con le loro radici praticamente svolgono una sorta di costante controllo del terreno in cui si trovano. Adesso sento, mi fischiano le orecchie con tutti i botanici che si stanno inviperendo per quello che sto dicendo, però concedetemi un po' di approssimazione. Con le radici fanno appunto, entrano nel terreno e entrano in contatto con tutte le sostanze presenti che entrano poi all'interno della pianta, svolgono quindi una sorta di attività di monitoraggio. Questi ricercatori hanno installato all'interno delle foglie delle piante, in questo caso di spinaci, e questo è il motivo della parte spinaci, di spinaci e pannelli, dei nanotubi. E qua, se qualcuno volesse sapere cosa si intende con nano, può scaricare da entro domani mattina, sarà disponibile, speriamo, il podcast della prima puntata in cui abbiamo parlato di nanomotori, nanomacchine.
Di nani.
E di nani. Nano. Hanno messo questi nanotubi che praticamente fungono da rivelatori, praticamente si impostano in modi chimici che non sto a dilungarmi a raccontarvi come funzionano perché sono cose molto complicate, dei rivelatori che praticamente in presenza di sostanze, in questo caso di sostanze appartenenti alla classe degli esplosivi, lanciano un segnale. Tu passi lì con un rivelatore e vedi bip bip, suona, allora vuol dire che la pianta è in un terreno in cui sono presenti degli esplosivi. Adesso voi, ma anch'io, vi chiederete cosa cavolo servono degli spinaci che vedono se ci sono degli esplosivi. Probabilmente a niente. Però, visto che questi nanotubi possono intanto essere impostati anche, impiantati anche, proprio impiantati.
Impiantati.
Non solo sugli spinaci, ma anche, non so, sulla cicoria, sulla lattuga, nella palma. Per fare un esempio, in tutte le piante possibili.
Palma no.
Olio. Comunque, in qualsiasi pianta si possono installare queste strutture, che possono essere settate in modo da rispondere a una classe di composti diversa. Quindi qui vedono gli esplosivi e possono vedere, non so, dei rifiuti di un certo tipo, delle sostanze nutrienti del terreno. In pratica si possono avere delle sorte di, appunto, di segnalatori naturali impiantati nel terreno che costantemente aggiornano sulla composizione chimica del terreno in cui si trovano. Che, diciamo, cioè non è proprio una cosa da niente, anche perché dicono, qua però il meccanismo esattamente come facciano a sapere non lo so, i ricercatori, le piante percepiscono, riescono a capire l'arrivo di una siccità, di un periodo di siccità, prima di quanto possono fare i meteorologi, e quindi possono avvisare e attivare delle procedure di prevenzione più anticipate in caso di avvenimenti di questo tipo.
A me sembra figo.
Sì, anche a me.
Non sappiamo se arriveremo a parlare alla prima puntata di tra qualche anno di Nobel per la botanica a questo punto.
Io però una scommessina ce la farei. Se avete 5 euro da buttare via, puntateli sul gruppo del MIT.
Tra l'altro abbiamo,
le piante,
abbiamo un primo voto per il nome della rubrica e il primo voto va a Kimikaga.
E vai.
Me lo aspettavo, se posso dire la verità, ma va proprio a Kimikaga.
Ok. Passiamo al Kimikaga numero 2 a questo punto, visto che sta vincendo il sondaggio, il nome per ora è questo. Questa è una ricerca invece cinese, e qui per fare concorrenza al nostro esperto di nomi giapponesi mi sto imparando la pronuncia di nomi cinesi, fatta dal professore Qin Wei Tang, dell'Università di Tsingtao. Questo è Google che lo dice, quindi declino ogni responsabilità sulla interpretazione della parola. Questo gruppo si occupa ormai da tempo di energia alternativa, in particolare di energia solare e di sviluppo di pannelli fotovoltaici. E forse perché ormai erano bravi, forse perché si erano un po' stufati di fare sempre le stesse cose, hanno detto: perché non ci inventiamo un pannello solare che funziona con la pioggia? Cioè, non quando piove, proprio con l'acqua della pioggia, anche di notte.
Un pannello pluviale.
Sì, pluviale. Infatti dicevo pioggiale, ma ci sarà un modo comunque.
Sarà un modo più carino in questa lingua strana che è
esatto,
la mia.
Esatto,
per
che
dirlo.
È la mia. A volte io mastico la scienza, non la letteratura. Manca appunto Sara che avrebbe subito...
salutiamo Sara e
ciao
Lorenzo
Sara,
che
ci stanno ascoltando
sicuramente. No, sicuramente no, sicuramente non ci stanno ascoltando.
No, dai. Appunto hanno fatto questo, hanno detto facciamo un pannello che se piove funziona comunque e funziona magari anche meglio, e praticamente hanno sintetizzato, hanno creato queste molecole che non sono niente di particolarmente sconosciuto per dei chimici, perché sono due classi diverse. Una è grafene, che essenzialmente è approssimabile molto lontanamente alla grafite che delle matite che si usavano a scuola. Molto lontanamente,
quindi,
però comunque...
Quindi le matene sono fatte di grafene e le matite di grafite.
Vabbè, per far capire...
Mi eclisso dopo questa battuta terribile.
Vabbè, comunque, uno è il materiale è grafene, l'altro sono leghe di platino con altri metalli. E cosa fanno queste molecole? Se tu le spalmi, ovviamente in modo un pochino più preciso che un coltello con la marmellata, sopra il pannello solare, crei uno strato sufficientemente sottile da permettere comunque al pannello solare di fare il suo classico lavoro, arriva al sole e faccio l'energia. Gli aggiungi una caratteristica, queste molecole, questi materiali possono attivarsi, quindi attivare un passaggio di elettroni in presenza di ioni, in presenza di sostanze ioniche come i sali presenti nell'acqua piovana, che ne contiene pochi ma ne contiene quantità sufficiente per attivare questo processo di scambio molecolare, che appunto mette in movimento gli elettroni dello stato superficiale del pannello solare, creando un flusso di corrente e quindi dell'elettricità. Attualmente questi, che sono prototipi, possono forse accendere per tipo 10 secondi la spia della riserva della vostra automobile, però appunto sono studi che stanno nascendo adesso, quindi c'è tempo perché si evolvano, c'è tempo perché altra gente dia il suo contributo a questa ricerca, e io mi auspico, mi auguro.
Ma noi ci auspichiamo anche.
Tutti con me, questo augurio generale, che nel giro di qualche anno questi pannelli pluviali diventino realtà, e anche in contesti climatici disagiati come l'Irlanda e la Gran Bretagna si possa raggiungere.
Come disagiati?
Vabbè, là il sole non c'è mai.
Sì, ma fa ridere di questo. Si può per la Brexit.
Esatto, oltretutto, vabbè, l'Irlanda no, però comunque si possa raggiungere l'indipendenza energetica rinnovabile anche in assenza del sole, che invece noi abbiamo e verso cui camminiamo con il prossimo brano.
Fantastico. Miglior modo di annunciare il prossimo brano non c'è.
È vero, perché il prossimo brano è
Walking on the Sun degli Smash Mouth.
The recipe, this is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat. It retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the good
they'll come in by here just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking on the sun. They spoke out and they broke out of recession and oppression, and together they toked and they folked out with guitars around a bonfire, just singing and clapping. Man, what the hell happened? And some were spellbound, some were hellbound, some they fell down, and some got back up and fought back against the meltdown. And their kids were hippie chicks or hypocrites, because fashion is smashing the true meaning of it. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking on the sun. Handkerchief is soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wilson can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the offers shine, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun.
Rieccoci qua a Breaking Lab Radio Statale per l'ultimissimo blocco, che in realtà è quello dei saluti. Quindi in realtà un'altra puntata di Breaking Lab giunge al termine, quindi no, noi siamo tristissimi. Sì, non aspettavo questo effetto umano. E che cosa dire? Ricordiamo i nostri contatti come al solito, quindi la pagina Facebook Breaking Lab Radio Statale, Twitter sempre Breaking Lab Radio Statale, Instagram, che è vero, esiste davvero, è quello della radio.
Ci
e
sono
ogni
le foto
tanto
piccanti di
no
Andrea.
No, non c'è nessuna foto piccante di nessuno, e la radio ogni tanto ci mette le foto che gli mandiamo noi, e noi non le mandiamo da poi, quindi non le mette, quindi è solo colpa nostra. Non prendetevela con Radio Statale, che ci vuole tanto bene. E potrete ascoltare il podcast della prima puntata, che ancora non abbiamo mandato, nei prossimi giorni, comunque sulla pagina di Facebook, ma anche su Mixcloud e su iTunes, se riusciamo a mettercelo, perché bisogna fare delle cose un po' più complicate. No, ma state tranquilli, ce la faremo. Cosa facciamo? Vi salutiamo, vi saluto io, Andrea, ciao a tutti. Vi salutano gli altri, che sono
Jay, ciao.
Ciao anche da Gabriele.
E ciao anche da Tommaso. L'appuntamento è fra 2 settimane.
Esatto, ricordiamo, fra 2 settimane, non una, perché non abbiamo ancora l'orario di tutte le settimane. Non sappiamo se riusciremo ad averlo per quest'anno. Vi accontenterete di sentire noi e alternativamente Nerdwork quando noi non ci siamo. E vi saluto anche Giovanni, che se riesce a recuperare un microfono.
Eccomi, ci sono. Ecco, ciao a tutti, ragazzi.
Che dai, probabilmente sentirete dalle prossime puntate parlare anche di argomentini scientifici. Vogliamo dire qualcos'altro?
E diciamo ciao a tutti. Direi che abbiamo finito gli argomenti ciao, strabilianti ci attendono per la prossima settimana.
Assolutamente. E se volete consigliarcene qualcuno di nuovo, avete qualche curiosità, qualche domanda scientifica o qualche bufala, volete dirci qualche bufala in cui credete profondamente e volete sfidarci per dimostrarla, dimostrare che è falsa, bene, noi siamo qua.
Scriveteci su Facebook, direi.
Esatto, la nostra pagina Facebook. e continuate a votare per esatto, la appunto. Rubrica scientifica. Siamo al secondo voto.
Siamo già due voti a favore di Chimica.
Esatto,
Aga, quindi,
votate, votate,
quindi,
votate.
Se volete evitare che questo nome resti a imperitura a memoria, votate. E anche se volete che invece resti per sempre. Poi anche a proposito di bufale, se avete della mozzarella di bufala da mandarci, potete mandarla.
Sì, anche perché noi siamo qui in studio, è un orario, insomma.
Esatto, in cui abbiamo fame.
In cui abbiamo un po' un languorino, quindi alle sarebbe 7, carino se ci mandasse dei regali, delle ceste di frutta, di cibo, insomma. Abbiamo fame, mandateci a casa. Allora, vi salutiamo. Purtroppo non abbiamo la canzone del nostro Lorenzo perché oggi non è venuto e vi lasciamo invece con la rotazione musicale in questo caso. Ciao.